العلال بدنا نحكي عن الجيال.
Ed eccoci in diretta. Ci senti? Pronto? Non so che cosa sta succedendo. Ci senti?
Pronto?
Mi senti? Pronto?
Sì.
Mi senti? Non ti sento più, mi senti? Mi senti? Pronto?
Io sento.
Perfetto, allora, non so che cosa era successo, forse qualche contatto.
Sì.
Bene, come dicevamo, grazie per la tua disponibilità. Domani pomeriggio, dicevamo, ci sarà questo incontro all'università alle ore 16 nell'aula Sesta di Lettere per parlare del ruolo della prigionia nel progetto coloniale israeliano. Io oserei aggiungere anche non solo nel progetto coloniale israeliano ma anche in quello italiano, visto che anche qui da noi vengono arrestati sono in galera purtroppo tre giovani compagni palestinesi che domani mattina avranno il processo. Ne parlavamo poi dai microfoni di questa radio questa mattina, accusati di 270 bis, quindi la situazione, diciamo, da un punto di vista della repressione sta travalicando anche i confini israeliani. Ma a te, insomma, la parola per inquadrare un po' questo scenario, questa architettura repressiva che si sta delineando sia in Palestina sia fuori per le richieste di Israele.
Sì, è una, diciamo che la scelta appunto di portare avanti un'iniziativa di questo genere era già stata avviata in realtà tempo prima di questi ultimi episodi che hanno avuto luogo qui in Italia, che hanno portato a questi arresti all'Aquila, perché appunto l'obiettivo era quello di far luce e provare ad analizzare come venga utilizzata la detenzione politica come strumento repressivo, specie alla luce degli ultimi avvenimenti in Palestina e dell'aggressione militare che sta andando avanti ormai da ottobre del 2023. Poi si è aggiunto in più anche questo nuovo episodio, questi nuovi sviluppi che hanno visto appunto l'arresto da prima di un palestinese all'Aquila, Ananya Ishkon, dietro richiesta di estradizione da parte di Israele, e l'atteggiamento dell'Italia successivamente, che di fatto si è messo, ha portato avanti appunto questa operazione, andando a fare sostanzialmente una volta sventata sventato il pericolo dell'estradizione, è andata facendo le veci di Israele ad arrestare e a processare questi palestinesi per dei reati che gli vengono contestati in Palestina, quindi muovendosi di fatto come quasi a portare avanti questa operazione per procura, perché purtroppo questo è quello che sta accadendo, perché sono appunto in carcere con l'accusa di aver in qualche modo appoggiato, contribuito, non si capisce poi in realtà anche purtroppo è anche evidentemente un'indagine politica, per cui gran parte di quel che è emerso pare non abbia alcun fondamento, ma in linea di principio la cosa grave è che l'Italia si muove a processare il concetto, anche il solo concetto o l'idea, andando a contestare la legittimità di una resistenza che che viene garantita dallo stesso diritto internazionale, per cui sì, questo è il torna indietro la voce.
Sì, no, dicevo non so perché. Dicevo sì, in realtà è vero, insomma, alcune garanzie internazionali sono state in qualche modo sospese, no? Soprattutto per questo, c'è sempre stato un po' questo tentativo di decidere chi ha diritto o no a difendersi, a resistere, l'abbiamo visto nell'ultimo periodo, ma in maniera particolare adesso, in questo frangente, in maniera particolare quando si parla dello Stato di Israele, quindi il suo diritto di allargarsi a macchia d'olio e pretendere, no, estraduzioni anche di coloro che a suo tempo avevano ricevuto comunque la protezione, come dire, non mi ricordo se Annan aveva una un diritto come rifugiato, come protezione umanitaria, però aveva già un titolo per poter stare qui in Europa, no?
Sì, aveva un regolare permesso di soggiorno per protezione protezione speciale, per cui sì, quindi con questi ultimi sviluppi appunto questa iniziativa andrà a toccare diversi temi, sia l'utilizzo della detenzione politica come strumento appunto di repressione politica, specie nel contesto di un genocidio in corso. Ci sarà una parte dedicata alle prigioniere palestinesi, ci sarà una parte dedicata alla detenzione amministrativa che nel corso di questi ultimi mesi se ne è fatto un uso massiccio appunto sia in Cisgiordania che nei territori del 48, e una parte che appunto sarà dedicata al caso dei tre palestinesi arrestati all'Aquila in Abruzzo, per cui più o meno saranno questi i temi che verranno trattati nel corso dell'iniziativa di domani.
Sì, vedo che insomma è stato predisposto un vero e proprio dossier, no? Che affronterà i temi di cui tu parlavi. Ma questo materiale sarà poi disponibile come si può diffondere?
È reperibile, è sia reperibile online poi verrà ulteriormente diffuso tramite tutti i canali a disposizione, e domani nel corso di questo incontro ne saranno distribuite delle copie.
Ma questo mi sembra molto importante, perché veramente se ne parla pochissimo, notizia che davamo poco fa, che d'altra parte è già una notizia vecchia, non solo rispetto all'ultimo periodo, ma sulle condizioni delle carceri, denuncia di quasi un mese fa, insomma, delle gravi condizioni proprio di affamamento, come dire, di sofferenza per chi è detenuto nelle carceri israeliane, no? Anche queste notizie di cui se ne sa veramente poco, si fa risalire tutto al 7 ottobre, invece la situazione è precedente. Non so se puoi raccontarci qualche episodio, raccontare come alcune condizioni della vita in carcere in Israele.
Diciamo che le condizioni già erano abbastanza precarie prima del 7 ottobre, tant'è che il 2023 il 2023 è stato l'anno, senza considerare poi gli arresti da ottobre in poi, quindi diciamo che nella prima metà del 2023 è stato l'anno in cui c'è stato il tasso più alto di detenuti in regime di detenzione amministrativa. Il tutto ovviamente ha portato cioè, questo alto numero di arresti, ha portato a un sovraffollamento nelle carceri con conseguenti appunto criticità che sono sorte. In più l'ultimo periodo, sempre prima dell'ottobre del 2023, ci sono state diversi momenti di tensione all'interno delle carceri, quindi scioperi sia da parte dei detenuti che hanno in regime di detenzione amministrativa, che hanno boicottato e hanno rifiutato di presentarsi davanti alle corti per il rinnovo dei periodi di detenzione amministrativa.
Scusa, una serie di no, ti volevo chiedere se potevi spiegare magari anche brevemente, perché magari tanti che ascoltano questa radio sanno che cos'è la detenzione amministrativa, però magari non proprio tutti, per cui e tutte, magari se ce lo spieghi brevissimamente.
Sì, semplicemente un regime di detenzione che viene utilizzato in maniera abbastanza massiccia, sia come misura preventiva, tra virgolette, che come strumento di, in alcuni casi anche punitivo, per cui vieni arrestato e ti ritrovi in carcere senza che ti vengano formalizzate accuse, senza che ci sia l'obbligo da parte della procura di presentare prove o di indicare o contestare addirittura reati, per così dire, in base a fascicoli secretati, perché né il detenuto e nemmeno il suo avvocato hanno il diritto di consultare, per cui questo tipo di detenzione può andare avanti a tempo, cioè potenzialmente all'infinito, solitamente con rinnovi di 6 mesi in 6 mesi. Per cui sì, più o meno è questa la situazione. Quindi poi ovviamente nell'iniziativa di domani se ne parlerà più approfonditamente di questi diversi temi, sia delle condizioni dei prigionieri, della detenzione amministrativa, anche degli sviluppi che ci sono stati nel corso degli ultimi mesi.
Sì, diciamo che domani pomeriggio sarà anche un'occasione per capire come andrà il processo della mattina, no? Ad Annan, ad Ali e a Mansur, e anche forse per confrontarsi su come in qualche modo, insomma, poter continuare la mobilitazione per la loro immediata liberazione. Anche qua.
L'udienza è domani mattina, però in realtà ci sono tre cioè, si esprimeranno nel corso o entro 3 giorni, quindi non è detto che si arrivi appunto a questo incontro con un'idea più chiara, purtroppo, però sicuramente la si avrà nel corso dei prossimi giorni.
Bene, io non so se vuoi aggiungere, oltre ovviamente sulla situazione in cui sicuramente sta costruendosi l'iniziativa di domani, non so se vuoi aggiungere anche, insomma, un commento rispetto alle ultime notizie che giungono sia da Gaza che dalla Cisgiordania, perché non dimentichiamo che anche lì, insomma, per chi vuole leggere le notizie, si continua a parlare di giovani, bambini, insomma, veramente uccisi dalle forze d'occupazione israeliana. poi sappiamo che un po' di più in queste ore si è parlato dei 7 cooperanti internazionali uccisi, quando il numero delle vittime ormai ha raggiunto a Gaza, e questo è veramente, insomma, mi vergogno di come i nostri mezzi di informazione danno le notizie, parlano ovviamente dei 7 cooperanti che stavano distribuendo il cibo uccisi, e ci fa capire quanto è intenzionale, nonostante le scuse del governo israeliano, affamare la popolazione di Gaza. Ma mi vergogno veramente a fronte dei 33.000 palestinesi, per quello che noi sappiamo e per quelli che non stanno ancora sotto le macerie, uccisi dal 7 ottobre ad oggi. Quindi, cioè, veramente non ho parole per come vengono raccontate in maniera differente queste morti. E non so se tu vuoi commentare qualcosa, se vuoi anche mandare, non so, un messaggio, cosa.
Diciamo che semplicemente si è creato un minimo di imbarazzo nel momento in cui diversi paesi di cui erano cittadini questi cooperanti hanno dovuto interfacciarsi più o meno con anche la propria opinione pubblica, perché poi in realtà si tratta per lo più di paesi che politicamente e non solo continuano a fornire il proprio appoggio e continuano a sostenere, a collaborare appunto, e a sostenere politicamente, economicamente e anche militarmente Israele, per cui evidentemente si è creato questo imbarazzo, però un episodio che purtroppo non cambia molto, e c'è stato un minimo di attenzione mediatica in più perché cittadini stranieri, per cui però non cambia, cioè, non sarà questa a cambiare la situazione. Se questo appoggio verso Israele è andato avanti, è continuato nonostante Israele sia stata portata davanti alla Corte
internazionale
di giustizia, nonostante il numero di morti sia arrivato a più di 30.000 secondo le stime più al ribasso, senza considerare le diverse migliaia di morti ancora non censiti, se tutto questo non ha portato a una presa di posizione, dubito che l'uccisione di alcuni cooperanti porti a qualcosa di diverso.
Beh, diciamo che forse una prima cosa, e questo ci fa capire veramente anche la vigliaccheria, no? Che gira anche qui dalle nostre parti. Una delle prime azioni che ha fatto il governo italiano è quello di bloccare qualsiasi progetto di cooperazione con la striscia di Gaza. Quindi l'intenzione di Israele, quella di annientare l'UNRWA, di bloccare tutti i progetti di cooperazione per rendere veramente Gaza una terra senza voce, ma anche affamata, considerando che un altro commento da fare è anche il blocco, no? Il tentativo di censura nei confronti di Al Jazeera, forse l'unico mezzo di comunicazione che ancora era presente nella striscia, oltre che i tanti giornalisti palestinesi, magari anche insomma, come dire,
no,
non...
ce ne sono diverse di emittenti televisive rimaste a casa, e la censura rispetto ad Al Jazeera è stata legata appunto alla presenza nei territori tra virgolette israeliani, un po' più o meno quanto accaduto anche con altre emittenti in passato come Al Mayadeen, a cui sono stati chiusi sostanzialmente gli uffici. A Gaza è ancora presente Al Jazeera e continua, cioè dovrebbe essere ancora presente e continuare con il proprio lavoro, per cui sì, è un tentativo di censura, e allo stesso modo quello relativo al alla cooperazione, che pure lì purtroppo è un mondo abbastanza, come dire, discutibile sotto molti aspetti politici, perché ovviamente gran parte di queste organizzazioni che collaborano con la cooperazione di diversi paesi poi sostanzialmente portano avanti quella che è l'agenda politica dei paesi che li finanziano, degli enti che li finanziano, che non sempre è chiaramente non sempre una chiara posizione politica.
Sì, diciamo che non è neutrale però, rispetto al bisogno di aiuti.
Assolutamente, per cui se si è andati a colpire addirittura il mondo della cooperazione, che poi alla fine nel corso degli ultimi 15-20 anni è stato quello che chiamano un soft power dei paesi occidentali, vuol dire che si sta andando avanti oltre l'immaginabile, se anche quel mondo viene o quelle realtà vengono colpite. Per cui sì, diciamo che è abbastanza emblematico della situazione.
Altra notizia, insomma, su cui ti volevo chiedere un commento è questo tentativo, ad esempio, di questi 100 avvocati australiani che hanno deferito il primo ministro australiano Anthony Albanese questa volta alla Corte Penale Internazionale, che è diversa dalla Corte di Giustizia Internazionale, come complice del genocidio a Gaza, no? In base al sostegno militare e di intelligence e anche politico che l'Australia ha dato ad Israele, no? Questo ai sensi appunto di uno degli articoli con cui è stato istituito la Corte Penale Internazionale. E potremmo dire che, a parte che Albanese è il primo leader occidentale che è stato così deferito alla Corte Penale Internazionale per complicità con il genocidio, per aver fornito soprattutto parti d'aerei di guerra F-35 e quant'altro. Ecco, che cosa, cioè, pensi che questa è un'azione che dovrebbe essere riproposta un po' in tutti i paesi, anche qui da noi? Cioè, te l'auguri, lo auspichi?
L'unica utilità di queste cose è che un minimo di attenzione mediatica, però sostanzialmente non molto spesso si finisce per festeggiare o per esaltare alcuni eventi che poi nella realtà dei fatti non hanno alcun tipo di riscontro sul terreno. In molti erano, come dire, abbastanza entusiasti del fatto che di tutta quanta la questione legata alla Corte Internazionale di Giustizia e così via. E il fatto è, nel senso che di alcuni giorni fa una risoluzione del Consiglio di Sicurezza è passata rispetto al cessate il fuoco. Israele non la rispetta. Poi nel senso non si hanno ripercussioni, non ci sta un...
Sì, non ci sono sanzioni, diciamo, cosa che sì, per no, molto no. meno altri paesi l'hanno subite molto più forti.
Per cui sì, è abbastanza, lascia il tempo che trova, poi in ballo ci sono altri interessi che sono quelli strategici, geopolitici, commerciali, militari e così via, come spesso si dice poi alla fine la legge è una sovrastruttura e quindi lasciano queste iniziative, per quanto ammirevoli, alla fine l'unica utilità è quella di riuscire a scalfire un po' anche tutta quanta questa censura e quindi riuscire a far passare qualcosa sul piano mediatico. Quindi probabilmente è quella l'unica utilità di azioni simili, anche perché poi non viene anche nel caso delle, per esempio, le risoluzioni delle Nazioni Unite vengono violate, non c'è alcun tipo di conseguenza reale nei fatti, quindi lasciano poi alla fine, restano una sorta di testimonianza semplicemente, quando in realtà quello che determina il corso degli eventi è quello che accade sul terreno giù in Palestina. E molto spesso sentiamo in molti, no, parlare di diritto internazionale, ma se fosse il solo diritto internazionale già da diversi decenni si sarebbe perso tutto. Non si è perso tutto, il popolo palestinese non ha perso tutto, semplicemente perché ben conscio del reale valore del diritto e del diritto internazionale ha portato avanti sul terreno una resistenza, e ad oggi, se la situazione ancora non è completamente precipitata, è solo e soltanto grazie a quella resistenza che molti, anche da mondo di ONG, cooperazioni o anche semplicemente da alcuni settori del mondo sincero democratico, questa resistenza non avrebbe avuto motivo di esistere. Invece, ora appare chiaro cos'è che conta effettivamente e cosa no. Sicuramente il diritto internazionale conta ben poco, e il merito che ancora non tutto è perduto è solo e soltanto della resistenza sul terreno portata avanti dal popolo palestinese.
E arriviamo invece alla, questa volta veramente l'ultima domanda, il tentativo, no? Abbiamo sentito in questi giorni, proprio per l'attacco che c'è stato in Siria e in Libano, parlare insomma della, che ha attaccato Israele una delle sedi, il consolato iraniano in Siria, è un centro medico in Libano, quindi anche lì uccidendo diverse civili, persone, militari nel caso della Siria, si dice insomma comandanti o quant'altro, però di fatto attaccando in due stati stranieri due luoghi nella più completa impunità. Anche su questo si dice che Israele vuole ampliare il conflitto per tenere dentro anche il suo alleato nordamericano. Tu che ne pensi? È un tentativo di allargamento del conflitto?
Un altro punto di cui si è parlato ben poco sono stati nel corso dei mesi scorsi i colpi, cioè le operazioni che hanno colpito le basi statunitensi in Siria e in Iraq, perché poi ci sono delle basi statunitensi in Siria, in molti non ne parlano e purtroppo e preferiscono ignorare, no, tutto quanto questo aspetto, per cui si sta muovendo qualcosa a livello regionale, si sta muovendo qualcosa a livello regionale, non soltanto per quanto riguarda lo Yemen, che ha avuto parecchia attenzione mediatica, però
e anche una missione militare ad hoc di vari paesi europei, no?
Sì, anche una missione militare ad hoc, però non in cui poi l'Italia ha voluto giocare un ruolo da protagonista, però lo stesso accade anche per quanto riguarda la Siria, per quanto riguarda l'Iraq, quanto riguarda la Siria, dove poi gli Stati Uniti nel corso degli ultimi 15 anni hanno provato a giocare un ruolo nella divisione andando della Siria, provando a frammentarla su base etnica, su base religiosa. Non a caso hanno finanziato, appoggiato ed armato le cosiddette forze democratiche siriane da molti osannate nel corso degli ultimi anni, ora non se ne sente quasi più parlare perché evidentemente le contraddizioni che si sono andate a palesare non erano più facilmente ignorabili.
Beh, quello che è successo in Afghanistan, senza allargarci troppo, però.
Sì, semplicemente che poi ovviamente quelli appoggiati dagli statunitensi in Siria erano più appetibili perché si presentavano con una veste più, tra virgolette, progressista, però sostanzialmente hanno giocato il ruolo di difensori degli interessi dell'imperialismo statunitense in Medio Oriente. Per cui purtroppo sì, questa è la situazione, quindi se ci sta anche una situazione così complicata a livello regionale e anche frutto degli sviluppi degli ultimi 10-15 anni che a seguito di quelle che sono state chiamate primavere arabe.
Bene, io ti ringrazio e quindi ripetiamo l'appuntamento domani pomeriggio alle ore 16 nell'aula 6 di Lettere, incontro per presentare insomma questo dossier sul ruolo della prigionia nel progetto coloniale israeliano.
E domani appunto alla facoltà di Lettere, aula 6, ore 16.
Sì, alla Sapienza, ci siamo dimenticati di dire, all'Università La Sapienza di Roma. Grazie, non so se hai altro da aggiungere, se no sicuramente ci vediamo domani.
A domani.
Ciao, grazie.
Grazie.